Dunque, allora siamo arrivati all'ora numero 56 e questa è la lezione sulle teorie sulle relazioni asimmetriche che nel manuale trovate a pagina 231. Dunque, quindi in qualche modo a pagina 231, ok? Ecco, quindi l'argomento è quello delle teorie sulla dipendenza. Qui c'è scritto teorie sulle relazioni asimmetriche, ma forse l'espressione più corretta sarebbe teorie della dipendenza. E ovviamente, diciamo, sono diverse dal modello della dipendenza, che è la lezione 55. Il modello della dipendenza è quello di Emerson, che noi abbiamo applicato sempre ai rapporti nord-sud. E abbiamo anche, diciamo, indicato quelle che sono le quattro caratteristiche del rapporto di potere asimmetrico, e abbiamo indicato le quattro strategie per superare diciamo, queste asimmetrie di potere. Ecco, in questo caso, invece, in queste 2 ore, perché faremo la prima ora sulle teorie, varie teorie marxiste, neomarxiste e postmarxiste, sostanzialmente fino a pagina. Fino a pagina 235, e poi vedremo le altre teorie realiste, liberali, culturaliste, sempre sulla dipendenza. Quindi, diciamo, come si possono chiamare i rapporti tra paesi più ricchi e paesi più poveri? In genere si usa l'espressione nord-sud, centro-periferia, oppure si usa appunto l'espressione relazioni asimmetriche. Ecco, la dipendenza economica è comunque l'espressione politologica più adatta per, diciamo, indicare appunto un legame di causa ed effetto tra certe variabili indipendenti e la variabile dipendente che è appunto, diciamo, lo sviluppo, il sottosviluppo economico. In genere le teorie dello sviluppo, del sottosviluppo sono teorie elaborate da economisti. E comunque, diciamo, questo è un settore pluridisciplinare in cui hanno contribuito economisti, sociologi, politologi, quindi gli studiosi che noi citiamo in realtà, soprattutto quelli degli anni 50 e 60, non sono politologi. Il dibattito che ha coinvolto la scienza politica è più recente, più, diciamo, fine anni 70 e anni 80. Però in qualche modo verremo a parlare di variabili come appunto lo sviluppo o il sottosviluppo e in questo caso, diciamo, per sviluppo si intende una cosa abbastanza semplice, mi sembra l'abbiamo già detto in altre lezioni, però lo sviluppo è il soddisfacimento di 2 obiettivi economici, da un lato la crescita economica, e quindi il raggiungimento diciamo, di numerosi progressi a livello economico e quindi l'incremento del reddito, e dall'altro lato, diciamo, l'equità nella distribuzione del reddito, perché appunto, diciamo, la crescita economica senza equità non può essere indicata come una garanzia dello sviluppo. Finché ci sia lo sviluppo, ci deve essere, diciamo, sia un buon livello di reddito pro capite. E allo stesso tempo gli indicatori sulla distribuzione del reddito devono essere abbastanza equilibrati e non ci possono essere asimmetrie profonde. Quindi diciamo un indice Gini che stia, perché affinché ci sia una buona equità nella distribuzione di reddito ci deve essere un indice Gini che deve stare sul 20 o sul 30, sotto 40, insomma, sopra 40 questo è indicatore che c'è una cattiva distribuzione del reddito. Poi magari ci sono i paesi scandinavi che hanno 20 e la maggioranza dei paesi che hanno 30, poi molti paesi in via di sviluppo e molti, diciamo, anche gli stessi Stati Uniti sono sul 40, la Cina pure, quindi diciamo ci sono paesi che hanno forti asimmetrie nella distribuzione del reddito. Ecco, poi i paesi più poveri spesso sono stati etichettati come terzo mondo, però questa è un'etichetta ormai che è politicamente scorretta. Si usa anche paesi in via di sviluppo o paesi emergenti, però i paesi emergenti possono essere appunto i famosi BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, il Bangladesh, il Mozambico, il Guatemala non possono essere indicati come paesi emergenti, quindi in realtà c'è anche una distinzione che è stata fatta tra terzo e quarto mondo. Il terzo mondo sarebbe i paesi in via di sviluppo emergenti, il quarto mondo sarebbero proprio i paesi più poveri, quelli africani, alcuni paesi asiatici, il Centro America, eccetera, eccetera. Quindi Comunque, ecco, diciamo, dire sud o periferia forse è più neutrale, e non ha queste caratterizzazioni negative del linguaggio che poi dopo, diciamo, sono appunto etichettate come politicamente scorrette. Allora, diciamo che appunto dobbiamo cominciare quindi da, così come nelle teorie dell'imperialismo abbiamo cominciato dalle correnti marxiste, lo stesso dobbiamo fare, diciamo, sulle teorie della dipendenza. E quindi in qualche modo, diciamo, noi possiamo constatare appunto che i marxisti sono quelli che si sono più dedicati allo studio delle relazioni asimmetriche, scusate, sia in una fase iniziale, quando c'era ancora l'imperialismo, l'occupazione militare dei territori, quindi nella fase dell'imperialismo che è durata fino agli anni 60 con la decolonizzazione dei paesi africani, e invece in una fase successiva in cui semplicemente c'è un rapporto fra paesi più ricchi e paesi più poveri, e quindi diciamo parliamo di dipendenza economica e non parliamo di, diciamo, di imperialismo. Ecco, ovviamente le teorie marxiste, sulla dipendenza coincidono, è la stessa teoria dell'imperialismo e della dipendenza, è la stessa teoria, vale a dire, la causa dell'imperialismo è il capitalismo e la causa, diciamo, della povertà, del sottosviluppo, della dipendenza economica è il capitalismo. E quindi, diciamo, la seconda constatazione da fare è che appunto c'è un'equazione fra dipendenza e sottosviluppo, e questo è molto importante proprio perché su questo secondo postulato, diciamo così, si costruirà la critica dei neomarxisti ai marxisti, Quindi in qualche modo secondo gli studiosi della prima generazione, dello fine 800 e primi del 900, se dei paesi sono in una condizione di dipendenza economica, quindi se il sud dipende dal nord, se la periferia dipende dal centro, il risultato sarà il sottosviluppo e la causa sia della dipendenza che del sottosviluppo è il capitalismo. Ecco, però bisogna mettere una nota a piè di pagina, perché in realtà, ecco, tutti gli studiosi marxisti erano straconvinti di questo legame di causa ed effetto. E invece, diciamo, è quasi una sorta di paradosso, ma Marx non aveva una teoria simile del sottosviluppo, vale a dire, secondo lui la causa della povertà, ad esempio, dei paesi più poveri, dei paesi africani, non stava tanto nel capitalismo, ma quanto nell'assenza di capitalismo. Non so se mi spiego. Cioè, Marx aveva le idee molto chiare al proposito, cioè lui riteneva che il capitalismo portava allo sfruttamento dei ricchi sui poveri, della borghesia sul proletariato, Però era una persona, era uno studioso colto, intelligente, quindi diciamo si rendeva benissimo conto che il capitalismo, ad esempio, nei paesi più poveri, africani, sudamericani, era molto debole, era quasi inesistente. E quindi secondo lui questa resistenza di queste larghe sacche di povertà nei paesi non industrializzati era il risultato della sopravvivenza di certe strutture economiche di tipo feudale, Quindi paradossalmente i marxisti smentiscono Marx, quindi la teoria marxiana scusate, della dipendenza è diversa dalla teoria marxista della dipendenza. Quindi secondo Marx la causa della povertà è l'assenza di capitalismo, il basso livello di capitalismo, il ritardo del capitalismo, la sopravvivenza delle strutture feudali, per i marxisti invece è l'esatto contrario. Ecco, quindi sostanzialmente noi che cosa abbiamo? Noi abbiamo una sorta di, in questo periodo abbiamo tanti studiosi che in qualche modo ripetono la stessa teoria, no? Il più importante è Frank, André Gunder Frank, questo saggio del 67, quindi vi chiedo di ricordare solo questo studioso, però almeno uno studioso della corrente marxista lo dovete ricordare, a pagina 232. Quindi c'è un centro, il centro sono i paesi ricchi, quelli che in passato erano stati imperialisti, dove c'è una borghesia che sfrutta il proletariato, però diciamo la borghesia è la maggioranza della popolazione, diciamo 2/3 della popolazione sta bene, sono o la borghesia o l'alta borghesia o la media piccola borghesia, e poi un terzo della popolazione è il proletariato che invece viene sfruttato. Nei paesi invece della periferia, che sono le ex colonie, i paesi di America Latina, Africa e Asia, diciamo noi abbiamo la borghesia che è più piccola e meno numerosa, ecco, qui si inverte la proporzione, diciamo un terzo della popolazione sta bene, la popolazione ricca, e due terzi invece sta meno bene, è sfruttata. Quindi in qualche modo non solo il proletariato ma anche il sottoproletariato, perché appunto nei paesi più poveri c'è un vasto settore della popolazione che vive nelle aree marginali, nelle bidonville, nei barrios, nelle villas miserias e fa lavori tipo informale, non ha dei contratti stabili. Quindi in qualche modo diciamo... L'altra constatazione che fa Frank è che appunto mentre diciamo le due borghesie si alleano fra di loro attraverso soprattutto le multinazionali, invece i due proletariati non riescono ad allearsi fra di loro, quindi c'è un processo di frammentazione dei settori più poveri della popolazione. Ecco, e quindi in qualche modo diciamo il capitalismo genera rapporti di potere e dipendenza di tipo asimmetrico, e questa dipendenza economica si concretizza nel sottosviluppo dei paesi più poveri. Quindi questa è la teoria, diciamo, marxista ortodossa, quindi c'è un centro, c'è una periferia, spesso viene usata questa espressione, che però diciamo in italiano è un po' artificiale, degli underdogs e dei top dogs. I top dogs sarebbe la borghesia, gli underdogs sarebbe il proletariato e il sottoproletariato. Ecco, quindi qui avete capito subito che qui lo Stato non ha nessun ruolo, ci sono solo due attori e gli attori sono solo le classi sociali. Quindi è diciamo un paradigma del tutto diverso da quello dei realisti e dei liberali. Non si parla di stati, non si parla di istituzioni internazionali, si parla solo di classi sociali, top dogs, underdogs e basta. Le multinazionali sono appunto il collante fra i top dogs del centro e i top dogs della periferia. Ecco, questa la possiamo etichettare come la teoria marxista ortodossa, appunto, di un autore come André Gunder Frank. Ricordo che la prima conferenza di Peace Research a cui io mi recai nell'86, quando stavo preparando la tesi di laurea, c'era anche questo Gunder Frank, che era un po' una sorta di sciamano del terzomondismo, era considerato un guru. Diciamo tutti i terzomondisti italiani avevano tutti nel portafoglio i santini con i vari diciamo leader intellettuali. Gunder Frank era una sorta di Galtung era il leader degli studi sulla pace, che Gunder Frank era il leader degli studi sul sottosviluppo. Tra l'altro nell'indice degli autori io venivo proprio dopo Gunder Frank, c'era Frank, Fossati, prima Fossati poi Frank, scusate, venivo prima, quindi diciamo mi sentivo in qualche modo importante. E comunque diciamo, in realtà in questa prima fase di studi che corrisponde appunto agli anni 50 e 60 c'è anche una corrente più moderata dei marxisti. La corrente più moderata dei marxisti è quella che diciamo si incentrava sulla CEPAL. E la CEPAL che cos'era? Era la Commissione Economica per l'America Latina dell'ONU, con sede a Santiago del Cile. E all'interno della CEPAL furono elaborate delle teorie molto simili a quelle di Frank. Sostanzialmente questi studiosi, è un po' la stessa situazione che si è verificata per le correnti realiste delle relazioni internazionali, in cui appunto noi abbiamo da un lato diciamo Morgenthau e poi tutti gli imitatori di Morgenthau. Quindi se uno analizza Morgenthau, Aron, White, Kennan, Kissinger, trova delle piccole sfumature, delle piccole differenze tra l'uno e l'altro. Anche qui, vedete, sono citati una decina di studiosi tra il testo e le note. C'è stato anche ad esempio un senegalese, Samir Amin, che è citato nella nota numero 44. Ecco, però, diciamo, al di là delle piccole differenze tra studioso e studioso, queste due correnti hanno, diciamo, una differenza abbastanza importante, vale a dire, diciamo, la diagnosi è più o meno la stessa, eh? Ad esempio, Prebisch utilizza sempre, diciamo, questo riferimento al centro e alla periferia, i top dogs e gli underdogs, eh? Quindi, dal punto di vista della diagnosi, non ci sono grosse differenze. Ecco, forse una piccola differenza c'è, vale a dire qual è il canale principale dello sfruttamento. Secondo Frank, i marxisti ortodossi, il canale principale dello sfruttamento sono gli investimenti delle multinazionali, quindi la famosa estrazione del sovrappiù. Ecco, quindi sono dei marxisti ortodossi da questo punto di vista e rispettano da questo punto di vista il pensiero di Marx, eh? Quindi le multinazionali che investono, ad esempio, in America Latina estraggono il sovrappiù dalle economie sudamericane e sfruttano economie sudamericane che restano povere. Ecco, invece, gli studiosi della CEPAL, ecco, qui ricordatevi il leader di questa corrente di economisti che lavorava presso la CEPAL di Santiago, in cui io ho svolto un semestre, nella seconda metà del 1990. CEPAL è una sede bellissima, eh? Un quartiere molto, molto bello di Santiago del Cile, eh? Las Condes si chiama questo quartiere, c'è il campo da basket, la banca, insomma è una piccola comunità, è molto cosmopolita, ci vanno studiosi di tutto il mondo, ci vanno anche giovani funzionari, eh? Di solito i laureati al SID possono fare un soggiorno presso alcuni enti delle Nazioni Unite, un soggiorno non mi ricordo bene se di 6 mesi o di un anno, i giovani funzionari, almeno nei primi anni 90 c'era questo schema, e quindi qualcuno di voi potrebbe andare alla CEPAL, il Cile è un posto bellissimo che consiglio. Ecco, gli studiosi della CEPAL invece ritenevano che il meccanismo principale di sfruttamento fosse il commercio internazionale, vale a dire, secondo Prebisch c'era il famoso deterioramento delle ragioni di scambio tra i paesi che esportavano beni industriali, quindi i paesi europei, gli Stati Uniti, il Giappone, e dall'altro lato invece i paesi più poveri che esportavano materie prime o le materie prime classiche del periodo coloniale, eh? Quindi con la cosiddetta divisione internazionale del lavoro di tipo coloniale. Esportare cacao, caffè, banane, rame, zinco, alluminio. Non conveniva perché i prezzi di questi prodotti tendevano a essere poco stabili nel corso del tempo e anzi a calare, mentre invece i prezzi dei prodotti industriali, essendo una produzione più oligopolistica, mentre invece la produzione delle materie prime è più parcellizzata, tendevano appunto a restare costanti e a crescere nel tempo. Il petrolio ha smentito questa tesi di Prebisch, però il petrolio è un bene strategico e non è un bene facilmente sostituibile come le materie prime che ho appena elencato. Quindi ecco, c'è questa piccola differenza dal punto di vista della diagnosi, però la maggiore differenza tra la corrente ortodossa e la corrente, diciamo, eterodossa o moderata, comunque la vogliamo chiamare, sta nella terapia, eh? Vale a dire, secondo Frank, diciamo, la soluzione era il socialismo, eh? Quindi passare a un'economia centralizzata. Invece, secondo Prebisch e gli studiosi dell'America Latina, la soluzione era invece il protezionismo, vale a dire l'industrializzazione sostitutiva delle importazioni. Ed è quella che è stata applicata, diciamo, dai paesi dell'America Latina anche in precedenza, già dagli anni 30, ma soprattutto diciamo dopo il 45. Ecco, quindi diciamo la voi mi direte come mai André Gunder Frank e gli studiosi, André Gunder Frank, se non ricordo male, era un tedesco che poi penso abbia insegnato prevalentemente negli Stati Uniti, Questi facevano ricerca accademica, stavano nei loro ufficetti, magari erano degli studiosi che avevano subito il fascino dell'Unione Sovietica e quindi vedevano nell'Unione Sovietica un modello. Invece gli studiosi della CEPAL erano erano degli studiosi che hanno in qualche modo, diciamo, che avevano un legame con la politica, diventarono dei governatori delle banche centrali, diventarono ministri dell'economia, e quindi in America Latina non era certo fattibile fare il socialismo, perché gli Stati Uniti lo avrebbero, diciamo, combattuto. Quindi la conversione delle dottrine economiche dei studiosi della CEPAL è stato l'ISI, Poi qui si tratta di vedere se appunto. Poi ci sono state le due, come vedremo nelle elezioni successive, nella 58 e 59, l'ISI è stato applicato in due varianti, un ISI più radicale, cioè accoppiato al populismo, quindi all'espansione della spesa pubblica, e un ISI più moderato in cui il protezionismo era accoppiato, diciamo, a una forma di maggiore rigore economico. Comunque il protezionismo c'è sempre, con l'ISI c'è sempre, diciamo, le barriere tariffarie per rendere più care le importazioni e ci sono i sussidi statali per l'industria. E quindi in genere le esportazioni agricole vengono tassate. E quindi non a caso con l'ISI l'Argentina, che era uno dei 10 paesi più ricchi al mondo, oggi è uno dei 10 più poveri. No, non è uno dei 10 più poveri, ma insomma. È passato dalla graduatoria del reddito pro capite dai primi 10 sarà attorno alla 50ª posizione, quindi si è molto impoverita l'Argentina con l'ISI. Ecco, quindi a questo punto diciamo possiamo in qualche modo passare alle teorie neomarxiste. No, sì, che cosa succede nel frattempo? Cosa succede nel frattempo? Diciamo, succede che si verifica, come abbiamo visto nella lezione precedente, vi ricordate nei modellini della dipendenza di Emerson, aveva identificato due possibili strategie, la ricerca di surrogati, quindi l'ISI, il protezionismo, oppure, diciamo, una strategia finalizzata a promuovere le esportazioni e infatti questo è quello che è successo con l'ISI giusto appunto e quindi diciamo che cosa si è verificato? Si è verificato che ad esempio i paesi asiatici che avevano cominciato anche loro con l'ISI, no? Perché gli sembrava la strategia più adatta nell'immediato dopoguerra perché Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong e Singapore avevano ancora un'economia più fragile. Quindi per circa una decina di anni hanno fatto come i paesi dell'America Latina e come anche ad esempio l'India, che hanno finanziato l'industria e ha alzato le barriere tariffarie. Poi a un certo punto hanno detto, no, un momento, qui noi non possiamo continuare all'infinito con questo tipo di protezionismo, dobbiamo iniziare a promuovere le esportazioni e per fare questo dobbiamo liberalizzare l'economia. In modo graduale, quindi c'è stato un liberismo moderato, non radicale, non tipo Reagan Thatcher o gli Chicago Boys in Cile. Però, diciamo, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan hanno cominciato ad esportare. Chi come me ha vissuto gli anni 60, oggi vediamo tutto made in China, allora si vedeva tutto made in Corea o made in Taiwan. E questo, diciamo, ha comportato una bella sfida alle teorie marxiste e quale allora come hanno reagito gli studiosi marxisti? Hanno reagito in due modi. Prima diciamo quella che è stata la reazione degli studiosi marxisti ortodossi, ecco ad esempio Wallerstein. Wallerstein, che è uno studioso americano, se non ricordo male, sia Gunther Frank che Wallerstein sono tutti e due morti. Sembra Wallerstein negli anni 2000, no, scusate, Gunther Frank negli anni 2000 e Wallerstein invece più recentemente, credo l'anno scorso sia morto. Ecco, Wallerstein diciamo, riprende in mano il modello centro-periferia di Frank e aggiunge la cosiddetta semi-periferia. Quindi Wallerstein non modifica, diciamo, più di tanto il modello. Semplicemente noi abbiamo tre attori, abbiamo il centro, che sarebbero i paesi industrializzati, abbiamo la periferia, che sarebbero i paesi più poveri, abbiamo la semiperiferia, che è questa categoria intermedia, i cosiddetti NIC, o si usa anche l'espressione con il plurale, Knicks, che non vuol dire New York Knicks, è una squadra di basket di New York, quella che perde sempre. E diciamo semplicemente sono i newly industrialized countries, come appunto le tigri asiatiche. Ecco, Cece mi è venuto a trovare perché è sempre una forma di nevrosi. Ecco, noi abbiamo due gatti, uno è Ciccione, che è Dipo, quello arancione, che è proprio grasso, mangia in continuazione, sta tranquillo, e l'altro invece è magro. È magro perché è nevrotico e miagola sempre, non si sa che vuole, però io lo lascio perdere e quindi non mi preoccupo. Allora, scusate, quindi diciamo, noi abbiamo questa semiperiferia in cui appunto il legame di sfruttamento è ambivalente, nel senso che la semiperiferia sfrutta la periferia ed è a sua volta sfruttata dal centro, eh? Quindi, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in qualche modo, diciamo, il fatto che ci sia stato lo sviluppo nelle tigri asiatiche, secondo Wallerstein, dipende da queste due, diciamo, dalla combinazione di questi due fattori. Quindi, da un lato, all'interno della semiperiferia, gli operai sono stati sfruttati, e quindi sono stati pagati poco, E secondo Wallerstein, lo sviluppo di questi paesi è avvenuto all'interno sempre del solito canale capitalistico di sfruttamento. E quindi, da un lato, diciamo, Taiwan, Corea sono state sfruttate dagli Stati Uniti e la Gran Bretagna, hanno prevalso gli investimenti statunitensi a Taiwan per il discorso. No, della guerra fredda a Taiwan e in Corea del Sud, mentre invece la Gran Bretagna ha prevalso negli investimenti verso Hong Kong e Singapore. Quindi sono stati sfruttati attraverso il solito meccanismo delle multinazionali che estraggono il sovrappiù in questo caso dalla semiperiferia, e poi in qualche modo, diciamo, queste le tigri asiatiche hanno sfruttato da un lato i lavoratori all'interno del loro sistema economico. E poi c'è stato anche uno sfruttamento verso la periferia perché hanno goduto questi paesi, pensate ad esempio a Singapore, dei processi migratori dai paesi più poveri. Ecco quindi che in qualche modo, diciamo, il contributo di Wallerstein è un contributo, insomma, fa quasi un copia e incolla da Gunther Frank, e quindi ciò che cambia è semplicemente l'inserimento di questo terzo attore, però è sempre un'analisi basata sulle classi sociali, Lo Stato non ha nessun ruolo in questo rapporto fra centro, periferia e abbiamo giustamente aggiunto la semiperiferia. Ecco, vediamo invece chi sono gli eredi, chi sono gli eredi, diciamo, di Prebisch, Quindi vediamo cosa succede all'interno della CEPAL e vediamo qual è la reazione, diciamo, degli studiosi della CEPAL ai cambiamenti dei paesi asiatici, Diciamo, a questo proposito dobbiamo citare un importante volume che è stato scritto nel 79 da Fernando Enrique Cardoso e Faletto, che sono due, se non ricordo male, sono tutti e due brasiliani. Fernando Enrique Cardoso successivamente sarebbe diventato il presidente del Brasile dal 95 al 2002. Faletto invece, quando io sono andato giù alla CEPAL, era sempre lì, era uno studioso che, diciamo, ecco, mi ricordo benissimo quando lo intervistai, fumava le Gauloises, praticamente quelle sigarette terribili, c'era tutto il suo ufficio che era una nuvola di fumo, e fumava le Gauloises uno dietro l'altro, quindi è restato uno studioso e non ha avuto nessun incarico di tipo governativo. Ecco, il contributo di Cardoso e Faletto è importante perché segna lo sviluppo dalle teorie marxiste a quelle neomarxiste. E diciamo in che cosa hanno, diciamo, come mai si usa questa espressione, perlomeno io le ho etichettate come neomarxisti. Proprio perché, diciamo, ho ritenuto che appunto ci fosse un cambiamento parziale rispetto alle teorie marxiste iniziali, quindi un miglioramento e una minore rigidità nell'assegnare, diciamo, certi legami di causa ed effetto, per spiegare la povertà, e allo stesso tempo invece questo mutamento è stato parziale, eh. Quindi noi avremo un mutamento più completo delle teorie marxiste solo con la fase post-marxista che sarà raggiunta negli anni Ottanta. Allora, Cardoso e Faletto, ecco, innanzitutto basta leggere il libro del loro volume, Dependent Development si chiamava. E quindi, in qualche modo, rispetto a Wallerstein, Cardoso e Faletto riconoscono che ci può essere, e quindi questo il secondo postulato delle teorie marxiste viene smentito. Ci può essere sviluppo all'interno della dipendenza. E questo probabilmente a noi nel 2020 questo sembra una cosa quasi normale. Non siamo portati a pensare che appunto ci possa essere lo sviluppo economico anche partendo da posizioni di dipendenza economica, come succede anche dopo gli anni 90, eccetera, eccetera. Però guardiamo di fare un piccolo viaggio nel tempo, insomma, negli anni 70 questo era una sorta, diciamo, l'equazione fra sottosviluppo e dipendenza era una sorta di dogma dei marxisti, e quindi in qualche modo, diciamo, lo studioso europeo o sudamericano, il marxista medio, pensava che se un paese era un'ex colonia era condannato a vita a restare povero. Quindi se un paese aveva ricevuto la divisione internazionale del lavoro di tipo coloniale non sarebbe mai potuto emanciparsi, non avrebbe mai potuto innescare processi di sviluppo economico. Invece, diciamo, Cardoso e Faletto smentiscono questa diagnosi e questo è un elemento di cambiamento piuttosto importante. Il secondo elemento di cambiamento è che Cardoso e Faletto introducono un terzo attore nella loro analisi, quindi diciamo non è più una teoria marxista, diciamo un po' manichea, dove esistono solo borghesia e proletariato, top dogs e underdogs, ma c'è anche lo Stato. Quindi in qualche modo, diciamo, lo Stato assume un suo ruolo e viene preso come attore, viene analizzato come attore, diciamo, da questi studiosi, e quindi diciamo lo Stato può prendere delle decisioni che possono appunto favorire o la borghesia o il proletariato. Ecco, questi sono i due elementi di novità di Cardoso e Faletto. Ecco, invece adesso enfatizziamo quelli che sono invece gli elementi di maggiore continuità con le teorie marxiste originarie, vale a dire, sempre partendo dallo Stato, noi possiamo in qualche modo constatare che secondo Cardoso e Faletto, ecco, questo Stato sì, diciamo, possiamo considerarlo come attore indipendente, però dato che siamo ancora in una fase neomarxista e non in una fase postmarxista, la constatazione di Cardoso e Faletto è che lo Stato finisce quasi sempre per favorire la borghesia. Ecco, e quindi in qualche modo, diciamo, e poi possiamo introdurre il secondo elemento di maggiore continuità, è che anche Cardoso e Faletto ritengono che appunto il proletariato sia stato sfruttato nelle tigri asiatiche, e che quindi in qualche modo lo sviluppo delle tigri asiatiche sia stato il risultato anche di un processo di sfruttamento dei lavoratori di Corea del Sud e Taiwan che avevano appunto dei salari piuttosto bassi. Questo alcuni economisti lo hanno anche smentito, perché in qualche modo, diciamo, hanno detto sì, probabilmente i salari di Corea del Sud e Taiwan erano più bassi dei salari dell'America Latina, però erano economie stabili, quindi il potere di acquisto di questi paesi era molto più forte, perché i salari aumentavano in relazione alla produttività dei paesi, mentre invece in America Latina i salari aumentavano molto, ma poi aumentava anche l'inflazione, le economie restavano stagnanti e quindi alla fine i salari reali calavano, quindi in qualche modo, diciamo, considerando l'economia nel suo complesso, diciamo, le condizioni di vita dei settori operai nelle tigri asiatiche sono migliorate, invece nei paesi dell'America Latina con il protezionismo e soprattutto con il populismo sono diminuite. Ecco, quindi, possiamo considerare un pochino conclusa questa fase intermedia, che è quella appunto degli anni 70, che i saggi di Wallerstein sono il primo saggio del 74, il famoso volume di Cardoso e Faletto è del 79, e quindi in qualche modo, diciamo, possiamo passare alla fase successiva, alla fase, diciamo, quella porta alla cosiddetta fase post-marxista, in cui tutti i postulati iniziali del marxismo sono del tutto abbandonati. Ecco, diciamo la fase post-marxista da quale teoria è caratterizzata? È caratterizzata dalla cosiddetta teoria della embedded autonomy. La teoria dell'embedded autonomy è stata proposta da uno studioso, un certo Evans, che in qualche modo ha scritto alcuni saggi. Io riporto soprattutto dei saggi che sono stati pubblicati negli anni 90, in particolare due. Un saggio del 90, in realtà qui c'è scritto 85, ma controllato meglio è il 95, 95 e 92, sono i saggi di Evans. Ecco, che cos'è l'embedded autonomy secondo Evans? Evans Ecco, Evans è uno studioso, innanzitutto c'è da dire che è prevalentemente un sociologo, ma anche professore di relazioni internazionali, è stato all'Università di Berkeley, ad Harvard, eccetera, eccetera. Diciamo, è un sociologo della politica, sostanzialmente. Ecco, ha fatto molti studi soprattutto sul Brasile. E diciamo, Evans dice: guardate, ripartiamo da Cardoso e Faletto, ripartiamo da Cardoso e Faletto, e cosa possiamo constatare? In realtà Evans dà allo Stato un ruolo molto più attivo, un ruolo molto più autonomo, giusto appunto, la sua teoria è proprio quella dell'embedded autonomy. Cosa dice Evans? Come mai le tigri asiatiche si sono sviluppate? E lo stesso non è successo ai paesi dell'America Latina, perché lo Stato ha agito in una condizione di autonomia dai gruppi di interesse. Quindi non è più questa visione manichea che lo Stato fa gli interessi della borghesia locale, straniera e multinazionale, che è uno Stato di servo delle multinazionali, come dicevano i marxisti e le Brigate Rosse. Diciamo, lo Stato, anzi, è proprio quell'attore che, così come nei paesi europei, lo Stato ha promosso il welfare state e quindi si è posizionato in una situazione neutrale ed ha protetto i settori più deboli della popolazione. Lo Stato, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong e Singapore, ha preso delle decisioni in una condizione di autonomia e quindi, diciamo, non ha subito la colonizzazione da parte dei gruppi di interesse. Vi ricordate le lezioni di scienza politica in cui si studia il rapporto fra governi e gruppi di interesse. Da un lato c'è la possibilità che il governo decida in una condizione di autonomia dai gruppi di interesse, e dall'altro lato c'è invece la possibilità che i gruppi di interesse colonizzino lo Stato. Molto spesso, quando appunto il ministro dell'economia, il governatore della banca centrale, sono esponenti dei grandi gruppi industriali, delle multinazionali, eccetera, eccetera. Ecco, quindi ovviamente, diciamo, la seconda condizione per garantire lo sviluppo è l'embeddedness, vale a dire che lo Stato deve negoziare con i grandi gruppi, anche con i sindacati ovviamente, con i grandi gruppi imprenditoriali e i sindacati, cioè lo Stato non deve isolarsi. Quindi ci sono due condizioni, secondo Evans, che vanno evitate per garantire lo sviluppo economico. Va evitato, da un lato, diciamo, la colonizzazione dei gruppi di interesse da parte dei governi, e dall'altro lato va evitato l'isolamento, cioè un governo che dice: no, io non voglio parlare con nessuno, decido per conto mio. Quindi ecco, l'embedded autonomy è la via di mezzo, è lo Stato che parla con tutti, sente tutti, capisce quali sono le condizioni dei vari settori economici, capisce quali sono i settori economici più efficienti, deve essere in grado di privilegiare i settori imprenditoriali che sono più efficienti e invece, diciamo, mettere da parte quelli che sono i settori economici più opportunisti, quelli che vivono, che sono più parassitari nei confronti dello Stato, e deve semmai dare, sì, dei sussidi, deve dare dei sussidi, degli aiuti alle imprese, ma deve darle non alle imprese inefficienti, che sono degli aiuti a fondo perduto, deve darle alle imprese che hanno capacità di resistere nei mercati internazionali. Quindi sostanzialmente questo è quello che hanno fatto le tigri asiatiche. Embedded Autonomy dice: si parla con tutti, si negozia con tutti, ma a un certo punto lo Stato prende le sue decisioni, e in quel momento deve essere autonomo. Se non è autonomo è la fine, Se prende delle decisioni sulla base del lobbying, dei legami clientelari o corruttivi nei confronti di certi gruppi di interesse, il risultato sarà il sottosviluppo. Ed ecco, quindi al positivo tutto ciò è avvenuto in Asia e in negativo tutto ciò è avvenuto in America Latina. Quindi in qualche modo l'America Latina, diciamo, è stata caratterizzata dalla colonizzazione dei gruppi di interesse, e quindi dall'assenza di questa autonomia dello Stato e l'assenza dell'embeddedness. Che cosa c'è da dire? C'è da dire, uno può dire, ah, ma che legame, ecco, il legame con i regimi politici è stato meno approfondito, però ecco, è chiaro che queste tigri asiatiche erano, possiamo dire, dei regimi ibridi. A dire, non erano dei regimi autoritari, repressivi, fascisti, comunisti, militari, personalistici, e non erano neanche democrazie, parliamoci chiaro. La Corea del Sud è diventata una democrazia negli anni Ottanta, quindi molto dopo le riforme di apertura ai mercati. E questo, diciamo, il rapporto fra democrazia e mercato, però l'ho già analizzato l'anno scorso, e quindi o in altre elezioni, insomma. Però è chiaro che in qualche modo, diciamo, questa autonomia dello Stato si può ipotizzare che sia stata favorita dall'assenza, cioè a volte nella misura in cui i partiti democratici vogliono essere populisti, come in America Latina, la democrazia può indebolire lo sviluppo economico, perché il populismo è stata una sciagura, ha portato a forte aumento della spesa pubblica, all'indebolimento dello sviluppo economico. Ecco, quindi in qualche modo è chiaro che, diciamo, come possiamo catalogare Evans? Evans è uno studioso costruttivista, parliamoci chiaro. Rappresenta per la politica economica ciò che Galtung è stato negli studi militari. Quindi c'è una fortissima differenza con tutte le correnti marxiste e neomarxiste. Quindi, diciamo, Evans corrisponde alla socialdemocrazia. Quindi il modello che lui identifica delle tigri asiatiche è una sorta di neocorporativismo asiatico, quindi un qualcosa di simile a quello che hanno fatto l'Austria, la Germania, la Svezia nei paesi europei, quindi garantendo anche un certo livello di equità. Quindi secondo Evans, se c'è un attore che può proteggere i settori più deboli della popolazione, i più poveri, questo è lo Stato. I settori più deboli, i più poveri da soli non si sanno proteggere. E quindi in qualche modo, mentre invece che se io le teorie di Cardoso e Faletto possono più corrispondere a un qualche ideale, diciamo, socialista, manicheo, mentre invece quelle di Frank del marxismo ortodosso sono più legate al comunismo, al neocomunismo. Va bene, allora diciamo, cosa possiamo dire? Ah, ecco, a conclusione di questa trattazione, ad esempio a pagina 235 c'è un breve riferimento alla self-reliance, che però, come abbiamo visto anche nella lezione sul modello della dipendenza, è più restato a livello di teorie degli studiosi, non è mai stata applicata, con l'unica eccezione della Tanzania. Quindi dagli anni 80, diciamo, in parallelo alle riforme di Reagan e Thatcher, nell'Accademia le teorie marxiste e post-marxiste sono entrate fortemente in crisi, anche grazie all'emergere del post-marxismo di Evans. Però uno dice, ma se uno guarda alle cosmologie, alle credenze dei no-global, le credenze dei no-global sono restate ferme agli anni 70, ancora loro sono fissati con le teorie marxiste o tutto al più neomarxiste, quindi non si sono aggiornati come quelli che ancora ascoltano i Pink Floyd, i Led Zeppelin, non si sono accorti né del post-punk, né del grunge, né del post-rock, né del post-punk revival, e sono i cosiddetti terzomondisti. Ecco, i terzomondisti sono quelli che vanno nelle fiere dei dischi e comprano ancora i Pink Floyd e le Zeppelin, perché per loro il mondo si è fermato agli anni 70, e così sono, diciamo, i vari terzomondisti che popolano molto le nostre parrocchie, e che in qualche modo, diciamo, sono stati un po' rispolverati, tentano sempre di rivenire fuori, con la crisi del 2008, ora la crisi del coronavirus, che viene visto un nuovo strumento per tornare al populismo, se non addirittura al socialismo, e quindi, diciamo, ritirano fuori le loro buste di dischi, ma ce l'hai quello delle Zeppelin, ce l'hai Amma Gamma dei Pink Floyd, è certo che uno ce l'ha, però, diciamo, questi sono, è musica che si ascoltava 50 anni fa. Va bene, via, ci fermiamo, grazie.